Eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti, 6 minuti dopo le 6 del mattino. Ringraziamo Federico Pecchia e Davide Damiani che ci hanno preceduto. Qui cominciano, finiscono, se ne vanno, entrano settimane senza che noi ce ne accorgiamo. Siamo in diretta dalla Sardegna, buongiorno Barbara Sala, buon lunedì. È lunedì.
Sei sicuro?
Sì.
Ma non era giovedì.
Ma sì.
Lo sanno bene, insomma, tutte le persone sono tornate dalle ferie. Oggi
e quelli che lavorano, ce ne sono ancora tanti che lavoreranno tutta questa settimana e poi almeno le due centrali di agosto, insomma, faranno qualche cosa, hanno programmato una vacanza. In ogni caso, anche se non andate da nessuna parte, ventilatore e sport in TV.
Piedi sul tavolo.
Dobbiamo saltare anche Loni.
Sì, Massimo Lonigro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Enrico. Come avete capito, abbiamo perso le coordinate spazio-temporali. Ascoltandoci da qualche giorno, dite: ma già è successo? Sì, ma questa mattina particolarmente eravamo convinti fossero, diciamo, le 10 del mattino di un giovedì pomeriggio.
Quasi. Esatto, esatto. Allora, che giornata ieri alle Olimpiadi di Tokyo, il salto e poi lo sprint, 2 ore in 10 minuti, quello di Jacobs e di Tamberi, che sono diventati veramente leggenda, una giornata straordinaria per l'Italia. Vogliamo continuare a celebrarli, lo faremo anche più tardi facendo il punto sui Giochi Olimpici di Tokyo, ma vogliamo anche allargare il cerchio alle vostre vittorie. Cosa avete vinto nella vita, nello sport e non solo? 02 25 15 15.
Io ho le medaglie di quando nuotavo, che facevo le medie. Sì,
complimenti,
sì,
stile?
Sì.
Quello sempre,
con stile, se con posso, stile assolutamente. Sì, sì, vi aspettiamo. 02251515. Vedi, lei è campionessa di toro meccanico. Ah, brava, beh, come cavalca bene. Dua Lipa, Love Again. Nel video.
Ma sono le 6:10 del mattino.
Nel video sto dicendo che io non sarei in grado di fare quella roba lì. Sai che preparazione, c'è proprio qualche di muscoli di schiena e addominali.
Tutto addominale. Bene, magari
brava,
qualcuno di voi
Lipa
ha esperienze simili che sono anche state riconosciute, nel senso che avete vinto qualcosa, perché stamattina parliamo di questo. 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025. Buongiorno a Lorenzo, ciao.
Ciao a tutti.
Buongiorno.
Da dove ci chiami, come ci segui, Lorenzo?
Io vi seguo in macchina, sono Lorenzo di Piacenza, sto andando in Svizzera a lavorare.
Volevo una valigetta di soldi.
No, quella ancora non l'ho trovata.
Prego. Ti svelo un segreto, mai la troverai, Lorenzo.
Ah, ok. Perdo le speranze.
Allora, no, Lorenzo, sì.
Volevo dirvi che io ho vinto a febbraio 2020, quindi prima che iniziasse la pandemia, quindi forse è successo anche per quello. Ho vinto sono campione italiano di moka, di caffè fatto con la moka.
No. Veramente?
Ma è una cosa ufficiale o esiste un contest?
Sì.
Ok, quindi come funziona? Voi insomma vi ritrovate, viene organizzato un incontro per chi fa meglio, chi la vita meglio, chi mette la qualità.
Anche mia nonna faceva questi cose al pomeriggio, anche le bidelle a scuola.
Lorenzo, togliamoci subito un dubbio, uno dei tuoi segreti è quello di fare la, com'è che si chiama, la montagnetta?
Assolutamente
non schiacciare il caffè?
No!
Tu lo schiacci bene?
No. Io lo schiaccio.
Lo fanno tutti, ma è la cosa più sbagliata. In realtà la mia moka va proprio contro la tradizione, quindi pesando l'acqua, pesando il caffè, senza fare montagnette, sportellino aperto. E poi, volete sapere il segreto? La cosa più importante è toglierla dal fuoco prima che inizi a gorgogliare.
No, e come fai a capire quando...
Ma poi come fa a venire sul caffè?
Viene su lo stesso, però il gorgoglio vuol dire che l'acqua bolle, quindi a contatto col caffè brucia.
Ah, vedi? Beh, interessante questo, non pensavo ci fosse onestamente un
però
concorso.
Se ci pensate, nelle macchinette come quelle che abbiamo appena utilizzato noi qua nel track per farci grandissime dosi di flebo di caffè, l'acqua mica bolle. Cioè si scalda un secondo,
sì, però,
ma non bolle.
Però quello è un caffè diverso, cioè radicalmente... Scusa, Lorenzo, ma che moka utilizzi? Cioè quella tradizionale o quella napoletana?
Moka...
Cioè per intenderci quella con i due manici?
No, è la moka tradizionale, quella napoletana è la cucuma napoletana, ma è un altro concetto, io uso proprio la moka classica, quella che...
Normalissima. Quella è un'altra gara, un po' vintage, esatto. Come fanno le corse, come quando rifanno la mille miglia, insomma, quelle robe lì, no?
Un altro tipo di strumentazione anche, e quindi tu sei anche in grado poi di degustare il caffè, cioè capisci, sento, non lo so, sentori di pistacchio,
esatto.
Di robe... Oh, mamma
esattamente,
mia.
Perché infatti... Infatti la cosa bella di fare la moto in questo modo è che noi andando a bruciare riesci a sentire tutta il ventaglio aromatico del caffè, essendo una materia prima veramente
tutto ventaglio aromatico.
Che meraviglia.
La poesia.
Bello, bello questo successo, caro Lorenzo, aspettiamo i vostri. Che cosa avete vinto nella vita? Questo del caffè è meraviglioso. Un abbraccio. 02 25 15 15.
Torniamo in diretta qui su RTL 102.5. Questa è Non Stop News e stiamo chiacchierando con voi allo 02 25 15 15 di piccoli o grandi successi sportivi. Quella medaglia che avete vinto, quel trofeo che dalla corsa campestre al liceo ancora mostrate con fierezza.
Eh sì, sport e non solo, devo dire, perché se non l'avessimo precisato, ci saremmo persi l'esperienza bellissima.
Vero.
Di Lorenzo, per chi non l'avesse sentita, lui ha detto: io sono campione nazionale di caffè con la moca. Scopri cose che non pensavi esistessero. C'è Rodolfo adesso invece allo 0225 1515. Buongiorno Rodolfo.
Buongiorno a voi. Allora, visto che si
parola
tratta
d'ordine, Rodolfo,
scusami ma non vi ho pescati proprio
RTL 102.5.
Allora sì, RTL, scusami, RTL 102.5 è anche mia, perdonami.
Perfetto. Molto bene, da dove ci chiami, caro Rodolfo?
Ci chiamo in questo momento sono a Cava dei Tirreni, sono diretto verso Napoli proveniente dalla Calabria. Ho lasciato una delle mie vittorie, delle mie piccole vittorie, mia moglie e mia figlia che sono in vacanza, io adesso vado al lavoro, però in realtà vi chiamo perché io ho vinto
la vittoria.
Vogliamo sapere la tua medaglia, il tuo trofeo.
Scusa, io vorrei sapere anche perché è una vittoria il fatto che tu abbia campo libero in questi giorni.
No, perché sono fortunatissimo ad avere una splendida moglie e una splendida figlia.
Ma possiamo fare che questi li diamo, sì, non dico per scontati. Però
no,
diciamo
la vittoria sportiva. Io sono stato probabilmente non il miglior giocatore di rugby italiano, però adesso ho vinto.
Castro Giovanni si spaventa,
No.
Adesso viene lì, ti fa un mazzo così, Rodolfo.
Sì, può essere. Ho vinto invece essere educallenatore di bambini al di sotto dei 13 anni. Io alleno un under 13 di bambini splendidi. Sono anche il coordinatore di un gruppo di allenatori, perché poi ho i capelli bianchi in testa, però la mia vittoria è avere tutti questi bambini 4 giorni, 3 giorni a settimana sul campo, che urlano, bello, che giocano e che si divertono. E questa, per una città come la mia, dove insomma è complicato fare di tutto, avere questi bambini sul campo per me è una grande, grande vittoria. Volevo dire solo questo.
Però scusa, quando tu giocavi hai vinto qualcosa? Conservi qualche cosa a casa?
No, ho vinto qualche promozione dalla categoria inferiore alla categoria superiore, quello sì. Però,
quindi qualche campionato sostanzialmente?
Qualche campionato, sì. Però ti ripeto, la vittoria è restituire al rugby quello che il rugby ha dato a me. Non basterebbero 10 vite, ci provo tutti i giorni.
Grazie Rodolfo,
grazie,
bella storia anche la tua.
Grazie a voi.
Insomma, fai il tuo lavoro con passione, anzi forse è più una passione che un lavoro. Un abbraccio, a prestissimo. 02 25 15 15, vogliamo le vostre vittorie, quelle concrete, però insomma, poi di vittorie metaforiche
ce ne sono tante. Cioè, per esempio, quando io riuscirò a farvi licenziare entrambi,
una
grande
vittoria,
una medaglia da mettere al petto,
si accontenta di poco. Si accontenta di poco. Al 378 378 1025 arrivano molti messaggi. Buongiorno RTL, anche mia, sono stato Pluto campione italiano,
pluricampione
europeo, vice campione internazionale di karate. Ciao Cristian, complimenti.
Bravo, molto bravo. Tra poco vi aspettiamo. 02 25 15 15, i vostri riconoscimenti, i vostri trofei sportivi, ma non solo. Messaggio al 378 378 1025. Tra poco c'è qualcosa da cantare a squarciagola, ma non vi dico niente. È la nostra canzone.
Hai visto? Chissà perché la programmazione mette sempre a noi questo disco. Toy Boy con la Pesce di Martino, con Ornella Vanoni su RTL 102.5 alle 6:24 minuti. 3, 2, 1.
Toy Boy. Ah no, chiedo scusa.
Che volevi?
No, non eravamo.
E no, se non ci hai detto cosa vuoi fare, non è che puoi metterti a contare.
Abbiamo 7 detto.
Per 8?
02 25 15 15. Giuseppe, no, prima di Giuseppe c'è Diletta, in realtà, chiedo scusa. Buongiorno.
Buongiorno RTL, anche mia.
Buongiorno Diletta.
Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, tutto bene, buongiorno. Grazie, buongiorno,
sì. Di dove sei, Diletta?
Sono di Rovigo. E
come
volevo
ci segui?
Vi seguo con il cellulare. con la radio.
In streaming.
Volevo dire la mia vincita che ho avuto nella mia vita a maggio. A maggio 2020 ho vinto con spedendo una cartolina con dei cioccolatini. Ho partecipato a un concorso e ho vinto la macchina, una 500 ibrida.
Cioè quelle cose che noi vediamo dietro i cioccolatini, diciamo,
ma figurati, se
qualcuno ha mai qualche pistola che lo fa, invece
quelle cose che non ci si crede, perché io l'ho sempre buttate via qualsiasi parte che me le hanno date, e quella volta l'ho, grazie a mio marito che continuava a dirmi hai spedito la cartolina, l'ho spedita e abbiamo vinto questa 500 ibrida.
Bello, dai, molto bello.
Sì, bello.
Poi insomma è piccolina, hai imparato a parcheggiarla?
Ha voglia.
Perché altrimenti Loni il rischio è di?
È di gibollarla.
Bravo. Ma si dice in Veneto gibollare la macchina?
Come si dice quando fai un crash?
Un piccolo danno, no? Quando magari dai una bottarella così. Non ha un nome specifico.
Non ha un nome specifico. No.
Buttare.
No. E tra l'altro l'ho vinta a Brescia.
Se è dovuta andare fino a Brescia per ritirarla.
Bastava spedire la cartolina.
Mi hanno affidato a un concessionario in Veneto e sono andata a Verona, vicino, abbastanza vicino, insomma.
Grazie bello. Per questa storia. Ciao, perché da oggi tutti cominceremo a spedire le cartoline.
Esatto,
che abbiamo sempre ignorato. Andremo a cercarle anche nel cestino.
Da d'ora in poi, quando me le danno, le spedisco subito.
Però vedi, qui era semplice. A me capitò qualche anno fa, quando Ricky era più piccolo, arriva con una scatola di cereali, sul retro c'era la foto di una bicicletta, no? Solito concorso, bisognava registrarsi sull'app. 2 ore sull'app e non mi prendeva la mail.
Non mi prendeva così.
La mail, e quindi sono impazzita. Quindi ho detto: figlio mio, te la compro la bicicletta. Esatto. Facciamo
prima.
Il bonus bicicletta, ce l'ha dallo Stato.
Vediamo proprio quella. Grazie mille, davvero un abbraccio, cara Diletta. 378-378-125 per i vostri messaggi. Sono campione in sollevamento di polemiche. Ma vale lo stesso?
No, non vale. No.
Dipende qual è la sua abilità. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia.
Buongiorno, da dove ci chiami e come ci segui?
Mi stanno dicendo di abbassare la radio.
Ci medesimiamo.
Comunque noi vogliamo i vostri meriti sportivi, perché a Diletta va bene, però lì, come posso dire, hai avuto una botta di culo. Noi vogliamo il sudore, come Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs. Noi vogliamo quel sudore
per
lì.
Quanto tu ti sei impegnata compilando la cartolina,
hai avuto sempre la botta di culo.
Giuseppe, ci sei?
Sì, ci sono.
Ok, ci dicevi da dove ci chiami?
Allora, io chiamo abito a Varese, ma sono in destinazione Calabria, diciamo, sono andando in vacanza.
Ok, cosa hai vinto?
Allora, io praticamente ho vinto in un campionato sportivo miglior giocatore e capocannoniere.
Sei bomber, diciamo.
Bomber. Grande classico.
Ma sì, c'è un po' come Bobo Vieri, quella gente lì, vita da bomber. Ma in che categoria? In che categoria eri?
Allora, praticamente un campionato amatoriale che si svolge nella provincia di Varese, di calcio a 5. Diciamo, dove ci sono diversi, diciamo che è un bel livello, ecco.
Quindi sei molto forte.
Molto forte, ma è un impegno, dai.
Giuseppe, con chi potresti competere secondo te?
Non lo so. Non penso con molti.
Ma tu, diciamo, qual è la tua specialità? La potenza nel tiro, la precisione, essere abile a saltare,
diciamo,
il difensore?
La determinazione, la potenza nel tiro. Poi a calcio 5, diciamo, fa tanto il movimento.
Poi sai, è sempre l'approccio mentale quello che conta,
mentale,
capito?
Di andare a, diciamo, prenderti l'obiettivo, ecco.
Certo. Roberto!
No, ma quanti gol avevi fatto quell'anno lì? Non gli abbiamo chiesto la roba più importante.
36
che nel 36. Calcio a 5 evidentemente è normale, cioè 36 gol in un campionato, in Serie A è difficile,
in
quasi
Serie A,
impossibile.
No, calcio a 11 è molto difficile.
Infatti. Come si chiama la squadra con cui hai vinto?
La nostra squadra si chiama Luxusova. Luxusova, che praticamente è il nome di una grappa e noi l'abbiamo usata
per... È il nome di una grappa.
Bravi. Salutaci i tuoi compagni, caro Giuseppe, buona giornata.
Sono degli alpini i suoi compagni. Esatto.
C'è la grappa a bordo campo. Va bene. 02 25 15 15.
E chi ha alle 6:35 minuti delle sonorità davvero particolari, un po' fusion ad aprire questa mattina di Non Stop News, anche se... Sì, è passata già mezz'ora, lo so, ma è come se ci fossimo appena svegliati con i nostri
fusion.
Ascoltatori.
Fusion.
Un po' crossover.
Delle categorie.
Allora, ma per me Fusion è il ristorante, crossover le macchine.
Io chiedo aiuto.
Fusion dove si va a mangiare con le bacchette.
I nostri registi sono anche dei raffinati DJ che avranno colto, diciamo...
Avete colto? Regia Milano, avete colto?
No, non avete colto. Anche voi?
Vabbè, in interfono mi dicono di sì.
Allora andiamo da Roberto allo 02 25 15 15. Buongiorno Roberto, benvenuto.
Buongiorno a voi e a RTL ovviamente anche me.
Come stai Roberto e dove ti trovi?
Bene. Adesso vado a portare la moglie in stazione che deve partire per le ferie con le figlie. Io adesso vado, torno al lavoro. Diciamo.
Sei triste, vero?
Ma da una parte sì, perché giustamente mancano, però faccio la mia settimana di ferie per il figlio adesso. Anche se
al
lavoro.
Frigorifero pieno di quattro salti in padella, lì tutti pronti, eh?
Beh, più o meno, niente vero.
Va bene, poi quando scendo dall'auto ci dici la verità, va bene? Ci richiami.
No, va bene, ok, dopo facciamo l'accordo.
Senti, niente, io che cosa hai vinto tu?
Ma io da ragazzino, quando avevo da 15-18 anni, così meno, ho fatto, ero un atleta, diciamo, velocista. È stato un anno che praticamente, circa della gioventù, ho fatto 4 medaglie d'oro, ho vinto. Tutte le discipline, salto in alto, lancio del peso, staffetta e velocità. Poi ho fatto le provinciali e anche poi mi sono arreso perché mi sono girate le palle, sinceramente. E allora ho mollato.
Ecco, grazie per la metafora.
Perché è andato a fare un Erasmus in Francia e questi sono i risultati, non ve ne siete. Perché ti sono girate?
Ma perché è una sciocchezza, ma da ragazzino si ragionava così. Quando io quell'anno lì che ho vinto le 4 medaglie d'oro, alla fine della fiera. Hanno dato la targa alla mia società, giustamente, perché c'era tante medaglie d'oro e sinceramente io la medaglietta l'ho presa, le quattro, però volevo la targa, no, me l'ha data. Allora io mi sono arrabbiato e praticamente poi ho smesso di farla.
Mamma mia, neanche Galletti avrebbe fatto così.
Io
neanche Galletti
a me non me l'hanno mai data
avrebbe...
la targa.
Ma c'è, e domandati perché perché tu non hai mai tirato neanche un calcio al pallone, perché sennò ti sporcavi.
Io ho giocato a basket per 7 anni, ma tu sai con chi stai parlando?
Faceva solo i tiri liberi,
esatto,
però,
perché almeno veramente... era lontano da tutti, non gli arrivava il sudore degli altri,
di una cattiveria che io vi eviterò in questo villaggio tutto il giorno.
Volesse il cielo.
Allora Roberto, dai, non ti abbattere, insomma, no, dai, se ripensi
no,
a quello.
No, hai un palmarès però di tutto rispetto.
Quanto è successo che hai avuto,
ho fatto anche le provinciali, ho fatto, quindi non è niente da dire.
No, si parla ancora di te nell'ambiente.
No, beh, dai. Comunque ero un bel velocista, non è che 70 metri li facevo il 9.4, ma non è che so che poi dopo sono passato.
Grazie Roberto.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao, grazie mille.
C'è un omonimo, è vero, un altro Roberto collegato con noi allo 02 25 15 15. Eccoti Roberto, ciao.
Pronto, ciao a voi.
Ciao Roberto, ciao. Allora, ciao. Parola d'ordine.
RTL 102.5 anche mia.
Splendido, splendido. Come ci stai seguendo questa mattina, Roberto?
Sto in radio, sto ascoltando tramite la radio, sto andando al lavoro. Lavora.
Bene. Che lavoro fai, Roberto?
Niente. Io sono un infermiere.
Quindi, ovviamente, anche questa mattina in servizio. Raccontaci però quel piccolo successo, o grande successo, sportivo.
Sportivo, io lo associo allo sport. Io ho avuto un problema di salute serio 2 anni fa. L'ho superato un anno e mezzo fa, insomma, adesso a febbraio ho finito le mie cure e mi sono preso la mia medaglia, nel senso che oggi sto bene, mi sono affidato alla scienza, la scienza mi ha aiutato, più anche la forza di volontà come per gli sportivi, una battaglia dura, però penso per adesso, insomma, l'ho vinta, speriamo di continuare così.
Dai Roberto, un abbraccione, buon lavoro e buona estate, dai.
Buon lavoro anche a voi, un abbraccio, ciao e grazie per la compagnia sempre.
Ma de che? Sono qua apposta io, loro no, perché non sanno fare nulla.
Ma la chiamata di ieri, no, del Premier Draghi dopo cos'è che gli hanno detto? Gli hanno avvicinato gli hanno avvicinato
il telefono, il cellulare, gliel'hanno passato.
Gli hanno detto c'è il Premier che vuole parlare con te. Pronto, sono Mario Draghi. La sua faccia è diventata virale.
Esattamente. Jacob stava dando un'intervista, tra l'altro a una TV straniera, credo. È arrivato a gamba tesa un suo collaboratore dicendo: c'è Mario Draghi al telefono, il presidente del consiglio, prego.
Lui ha fatto una faccia che c'è quel fermo immagine a metà tra lo stupore e non so cos'altro.
E poi lo ha ringraziato tantissimo. Grazie, non ci credo. Il problema è che quando ti succede un posto che a me non è mai successo, beh, oddio, ho rischiato un paio di volte con il capo supremo di RTL, che tu dici: ma dai, mi state prendendo in giro. Hai la tentazione di dire: ma va, perché pensi sia uno scherzo, perché dici: possibile, nel caso
possibile che io abbia commesso veramente un errore,
No, ma in generale dico: possibile che in questo caso Draghi mi chiama. Anni e anni fa io lavoravo in una radio locale che aveva anche una TV locale, seguivamo il calcio, Milan e Inter. A un certo punto al centralino arrivò una chiamata. La centralinista impallidì e ci disse: ho Berlusconi in linea. Stava parlando di Milan, no? Forse c'era Ancelotti come allenatore del Milan, non gli piaceva a Berlusconi come metteva in campo l'attacco. E tutti a dire: ma se, figurati, questo sarà uno che imita Berlusconi. E hai la tentazione di sbattere giù il telefono, di rispondergli male, di prenderlo in giro. Era Berlusconi veramente.
Era veramente.
È venuto in onda?
È venuto in onda.
Ok.
Però, e lo dico seriamente, è un rischio. Cioè, tu in quel momento ti stai assumendo un rischio, perché come fai a verificare che davvero dall'altra parte ci sia il Mario Draghi della situazione o il Berlusconi della situazione?
O un perfetto imitatore. Berlusconi è imitatissimo.
Capisci?
E quindi poi a volte si rischia di veramente di credere alle sue controfigure. 02 25 15 15, vostri successi, che cosa avete vinto nello sport? Vi aspettiamo.
Sto dicendo 2 luglio, giusto a testimoniare il fatto che qui a Nostop News abbiamo perso ormai la concezione del tempo, quasi forse anche quella dello spazio. Che chiederemo con voi, come ogni mattina, allo 02 25 15 15 i vostri successi sportivi, piccoli, grandi, ce li raccontate in diretta. Lo ha fatto e lo sta facendo Alberto. Buongiorno.
Buongiorno
Eccoci.
A voi.
Ciao Alberto, da dove ci chiami, come ci segui?
Allora, vi chiamo da Ventimiglia, sono in macchina, mi sto spostando in autostrada e...
Sì.
Si sta spostando in autostrada.
Si sta spostando in autostrada.
E l'abbiamo perso.
L'abbiamo perso, Alberto. Torniamo da te tra poco. Vediamo se riusciamo ad andare da un altro ascoltatore, sempre allo 02 25 15 15. Si chiama Tonino. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Parola d'ordine, Tonino.
RTL è anche mia.
Bravo, di dove sei e come ci segui?
Allora, io sono nella provincia di Bari. Premesso che sono già in pensione.
Sì.
E sono stato un appassionato di go-kart. È stata una mia grande passione.
Le macchinine brum brum.
Ho iniziato un po' tardi, purtroppo ho iniziato un po' tardi perché avevo un po' di stoffa, insomma.
Ma hai vinto qualcosa?
Sì, noi come inizio abbiamo nel 96, quindi avevo già, diciamo, avanti con gli anni, abbiamo organizzato una gara, diciamo, a livello di paesini intorno, eravamo una ventina. E quel giorno io ho fatto il miglior tempo sul giro e pole position. E la cosa più bella è stata che siamo andati alla pesa e mi hanno trovato 2 chili sotto, quindi mi hanno fatto partire l'ultimo.
La pesa della macchina, non di lui come nel pugilato,
no,
la pesa della macchina.
Si fa la pesa completa, si fa la pesa completa,
sì.
C'è un certo margine però non mi hanno avvisato perché pensavo che era una gara che non dovevo andare alla pesa, io... Sai, ho fatto 2 litri in meno di miscela.
È la stessa cosa che è successa ieri. Non ricordo quale pilota.
Sì,
la stessa cosa.
Quindi c'era del talento, mi sembra di
capire.
Però
me l'hanno fatto. l'hanno fatto per non farmi partire prima, vabbè, perché sapevano che io ero un po'.
È stato più bello ieri. Che sono
partito. Ma poi quando è che hai smesso?
Sono partito l'ultimo, però ho vinto la bella coppa.
No, non dico, poi quando è che hai smesso con questa passione? A che età?
No, ma poi fino a 6-7 anni fa, 8 anni fa, perché poi io ho smesso con il go-kart, ho preso una X19 e andavo pure forte, però poi...
Cos'è che hai preso? Loni Google, che non ho capito
X19.
Niente. X19.
Ma che è una macchina d'epoca, vedo.
No, una X19 Fiat Turbo, tipo, vabbè, era una macchina vecchiotta, però andava forte.
Vabbè, insomma, dai, anche quella è una tua passione, che ti sei dedicato a quella. Grazie mille, Tonino.
Ok, adesso mi dedico solo ai nipotini.
Bravo, mi sembra giusto, anche
bene.
Questo sport nazionale. Un abbraccio, ciao.
Ciao.
Siamo riusciti a recuperare Roberto allo 02251515? È un altro.
Era Alberto.
E sarebbe il terzo per quest'ora, cioè una gara di Roberti. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, RTL anche mia.
Ciao, da dove ci segui e come?
Allora, noi adesso siamo al porto di Olbia, che ci stiamo imbarcando perché purtroppo abbiamo finito le ferie nella meravigliosa
Sicilia. Sono a casa.
Esatto, però c'è di bello che torniamo a Desenzano del Garda, quindi bel posto. Quindi.
Desenzano del Garda, che è la città di Marcel Jacobs.
Esatto, andiamo a festeggiare la vincita di ieri dell'oro.
Cioè, voglio dire, quanti abitanti fa Desenzano?
Siamo circa 30.000.
Dove
bicchierino di spumante potrebbe offrire.
Dove vi trovate? In piazza Malvezzi?
Esatto, penso che ci saranno lì i festeggiamenti.
Tutta
la cittadina infatti è in fermento per questa cosa.
Senti, ma per mantenere l'abbronzatura, qualche bagno nel lago lo fate oppure siete proprio solo da mare?
No, beh, il lago cerchiamo di viverlo quando il lavoro ci dà un attimo di tregua, ce l'abbiamo comodo,
perché
quindi
no?
Perché no, è così.
Senti,
bello.
Hai qualche medaglia sul tuo petto o lì con te c'è qualcuno che se le guadagnate?
Ma guarda, io volevo raccontarvi di una grande prestazione che ho avuto, non a livello sportivo ma a livello lavorativo, che però insomma è costata tanto sacrificio, perché allora io sono un produttore di vino. Mm-hmm. E 3 anni fa ho vinto con un nostro vino come il miglior vino bianco al mondo. È un concorso internazionale.
Guarda, io passo da Desenzano del Garda
al mondo,
intervalli di 2 settimane circa, quindi poi ci
come si chiama il tuo vino?
Allora, il vino in questione si chiama Restilla, la cantina Montonale, è un Lugana, e la cosa mi ha dato molto soddisfazione perché abbiamo portato sul podio internazionale, insomma, una piccola denominazione, però con un grande successo. Questo
molto bene, bravi, una bella medaglia, cin cin. Dai, allora non sei tu, non è Jacobs che deve offrire da bere, ma sei tu che devi fare 30.000 bicchierini in suo onore, ok? Buon viaggio, tra poco voi, 02 25 15 15, adesso Billy Joel,
Honesty, a chiudere questa prima ora di Non Stop News con una dolcezza e una voce bellissima. Tra l'altro stavamo notando, ovviamente, nel fuori onda, Roberto Pedicini è uguale a Billy Joel adesso negli ultimi...
Stavo controllando,
sì. È il sosia,
E soprattutto parlando di lui abbiamo scoperto cose che...
Beh, ragazzi...
Roberto Pedicini, voce di Radio Freccia, nonché doppiatore straordinario di Kevin Spacey, per intenderci,
e di
Jim Carrey, di tantissimi altri. Lui è il Frank Underwood, diciamo così, di House of Cards, ma è anche la voce di Pippo nella casa di Topolino.
Esatto.
È la rivelazione della giornata. E adesso andiamo allo
02 25 15 15.
Chi ci aspetta?
Francesco, buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori RTL 102.5 e anche mia.
Buongiorno Francesco, da dove ci chiami e come ci segui? Benvenuto.
Allora, smartphone vi seguo e chiamo da Ponte Lambro, una piccola cittadina del Comasco, della provincia di Como.
Ah, com'è la situazione tempo lì? Perché ci sono stati un po' di danni. Dove vivi tu? È stata interessata oppure vi siete un po' salvati?
Sì, è stata interessata, però fortunatamente con lievi danni, ok?
Meno male. Senti, parlando invece di vittorie nello sport, nella vita, insomma...
La mia vittoria è stata che sono presidente a capo di una società di judo, in questo bellissimo comune di Ponte Lambro, e la medaglia d'oro di mio figlio ai campionati italiani del 2018 nella categoria meno 60 kg di judo assieme a Federico Bosi.
Senti, ma quindi insomma, tu eri molto presente, diciamo, l'hai vista da vicino questa cerimonia, essendo tu il presidente.
Esattamente, esattamente.
Che sia effetto come, ti ha fatto avendo davanti
il
tuo figlio?
Come presidente della società di judo.
Che effetto ti ha fatto?
Ma un'emozione indescrivibile. E sento una società piccolissima, un comune piccolissimo, ha avuto dei risultati grandissimi,
straordinari, dai, complimenti.
Poche decine di atleti sono arrivati alla finale, alla
e ce l'hanno fatta lì, anche perché poi sono società che hanno pochi soldi, vanno avanti col volontariato, appunto il papà di che
così,
fa il presidente, fa il segretario, c'è chi lava le divise, bravi, bravissimi.
Francesco, grazie mille per aver chiamato, grazie a tutti, ci sono le ultime news nel giornale orario e poi rassegna stampa.
Seconda ora di Non Stop News, buon lunedì, è il 2 di agosto, 7:10 in punto, buona giornata da Enrico Galletti, Massimo Lonicolo, Social Corner e Barbara Sala, grazie anche a chi si occupa della regia e della radiovisione, Gabel Gagliumi qui in diretta dalla Sardegna, da Milano abbiamo anche Ricchi Aristarco e Pio Ingegno. Davide Giacalone per la rassegna stampa, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, buon inizio di settimana agostana.
Ora riusciamo a sentirti, speriamo naturalmente che la qualità migliori, la qualità del collegamento. Allora, l'impresa dell'atletica leggera di ieri alle Olimpiadi di Tokyo del duo Jacobs-Tamberi, la troviamo evidentemente su tutte le prime pagine, oggi in edicola, Corriere della Sera, La Storia siamo noi, Repubblica, Lampi d'Oro, La Stampa, Gli Dei dell'Olimpo, Libero, l'Italia vola più in alto e più veloce, inverte i fattori il giornale, ma il titolo è veramente molto simile, più veloce e più in alto, supereroi d'Italia, Il Fatto Quotidiano, due ragazzi d'oro, è proprio così Davide, a te.
Beh, insomma, diciamo, no, non poteva che essere così l'apertura di tutti quanti su queste due medaglie straordinarie. Ne parlano tutti, io sono la persona meno qualificata al mondo per poterne parlare, nel senso che mi hanno appassionato, è stato straordinario, ma appunto non ho competenze particolari. Quello che mi colpisce di queste due medaglie è che tutto sommato sono arrivate dove uno non se lo aspettava. E questo, diciamo così, è in qualche modo indicativo, un po' metafora d'Italia, cioè mentre tutti si occupano, guardano da una parte, c'è un'Italia di formiche lavoratrici, o di formiche corritrici, o di formiche saltatrici, che continuano a provare, riprovare, magari uno si rompe un tendine, lo ingessano, riparte. E questa straordinaria, eterna ripartenza, capacità di rincorrersi, che è una forza micidiale, e poi sì, poi ti lascia a bocca aperta, ma dovrebbe essere, diciamo, il pensiero di ogni mattina, che quando sorge il sole, a parte la gazzella e il leone in Africa, ci sono anche tante altre persone che escono e vanno a lavorare. Questo insieme, o ad allenarsi, e questo insieme crea la possibilità di un record. E in questo senso quelle due medaglie sono veramente un buon segno per tutti quanti. Parlando di Olimpiadi, vorrei ricordare anche però quello che è successo ieri ad una atleta bielorussa che si chiama, spero di non sbagliare la pronuncia, Kristina Zimoskaya, la quale, essendo critica nei confronti del governo bielorusso, che è un po' una specie di democratura, in realtà è un sistema dispotico, è stata sostanzialmente prelevata dal villaggio olimpico e portata in aeroporto per rientrare in Bielorussia. Ha chiesto l'aiuto della polizia, io credo che nei suoi confronti debba intervenire la comunità internazionale, non solo quella degli atleti, ma proprio la comunità della diplomazia, e se chiede asilo politico di darglielo immediatamente, perché i giochi olimpici non possono sopportare lo sfregio di una dittatura che preleva qualcuno e se la riporta a casa.
Pare che la Polonia si sia fatta avanti per darle questa... insomma, per darle una mano e aiutarla. Senti Davide, cambiamo argomento, c'è una brutta Italia, perché in quest'estate abbiamo iniziato a parlare degli incendi proprio qui in Sardegna, la zona di Oristano, poi ci siamo spostati in Puglia, adesso la Sicilia, notizia di ieri, Pescara brucia, la Pineta d'Annunziana, siamo sulla Repubblica all'interno, pagina 25, turisti in fuga da abitazioni e spiagge, ci sono anche dei feriti. Tra l'altro, dopo Sicilia e Sardegna, gli incendi devastano l'Abruzzo, il sospetto tutti di origine dolosa.
Allora, quello che abbiamo letto all'inizio di questa cosa, tra il vento, il caldo, il clima, i cambiamenti climatici, per carità, è chiaro che d'inverno, d'estate c'è il secume, un po' di vento alimenta il fuoco, tutto questo aiuta, però non pigliamoci in giro, queste sono tutte cose dolose, sono fatte apposta. Allora, la domanda è perché? Cioè, da dove nasce? A parte la pazzia, cioè, da dove nasce? Una volta in questo modo si cercava di recuperare dei terreni per il pascolo, poi dopo si cercava di cambiare la destinazione d'uso, cioè poter costruire dove invece prima si coltivava o roba di questo tipo. Qui siamo di fronte a cose completamente diverse. È il modo in cui organizziamo e paghiamo i soccorsi a creare gli incendi. C'è tutto un settore che guadagna quando c'è il fuoco perché interviene a spegnere il fuoco. Questo ha a che vedere sia con i contratti dei cosiddetti stagionali, che quindi per riavere il contratto di stagionale danno fuoco a qualcosa per poterlo andare a spegnere, così come i contratti per i Canadair o gli aerei che vanno a spegnere incendi, che spesso sono aerei privati che quindi hanno il cugino che dà fuoco a qualche cosa in modo tale che l'aereo si alzi in volo per andarlo a spegnere. Dal punto di vista criminale indaghi la procura, li portino in tribunale, però basta, cioè, noi sappiamo bene che è quello il problema, forse intervenire sui contratti sarebbe saggio.
Allora Davide, torniamo a parlare di Monte dei Paschi di Siena. Ieri ci abbiamo aperto la rassegna stampa, oggi due titoli in parallelo, il primo quello del Corriere della Sera, tutti contro, Lega all'attacco, Franco riferirà alle Camere, Salvini no allo spezzatino, difesa del simbolo, creazione di un terzo polo bancario. E poi, come detto, Repubblica, faro europeo su Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, l'antitrust vigilerà sugli aiuti di Stato. A te.
Allora, dopo essersele adeguatamente dette ed essersi pubblicamente, diciamo, accusati e insultati a vicenda per questioni diverse, in realtà il Partito Democratico e la Lega chiedono esattamente la stessa cosa. Naturalmente la Lega, ricordando che il disastro del Monte dei Paschi di Siena ha radici nella storia e negli interessi della sinistra italiana e in particolar modo prima del Partito Comunista Italiano, poi del PD, poi del DS, poi del PD e così via fino all'odierno Partito Democratico di Siena. Su questo non c'è dubbio, la fondazione del Monte Paschi di Siena ha un consiglio di amministrazione che è così composto, secondo da 16 membri, 8 sono nominati dal Comune, 5 dalla provincia, 1 dalla Regione Toscana, 1 dall'Università di Siena e l'uno dall'arcidiocesi senese. Non so francamente se l'arcidiocesi senese faccia capo al PD, il resto sì. Quindi voglio dire, questa è la sostanza. Però detto questo, cioè, sulla storia, poi gli altri naturalmente avranno da ridire su alcune banche venete, si possono andare avanti all'infinito. Detto questo, in realtà chiedono la stessa cosa. Cioè chiedono che si tuteli il lavoro, che si tuteli il marchio, che si tuteli l'unità della banca e quindi non si faccia lo spezzatino. Cioè chiedono che i contribuenti paghino. Cioè i nostri grandi soci, la Sora Cesira e il Soro Augusto, godono per avere una bandiera italiana sugli aerei, dovrebbero godere per avere una bandiera italiana, possibilmente però provinciale, comunale, di borgo, di territori, come si dicono queste, che poi hanno il pensiero sottoterra, i territori, dei territori nelle banche. Il tema è,
Davide, non riusciamo
in piedi,
a
noi
sentirti.
Ci abbiamo messo 15 miliardi fino adesso.
Ti sentiamo un po' a tratti, mi sa che i territori stanno prendendo gioco di noi e del nostro
territorio. I territori non si sono ribellati.
Ci riproviamo.
No, ma quindi voglio dire, questa cosa dei territori, poi ci abbiamo messo lì 15 miliardi e la banca non riesce a risollevarsi. Il compito dello Stato non è quello di soccorrere i derelitti per strada quando si tratta di banche o compagnie aeree o comunque di soggetti che lavorano nel mercato. Il compito dello Stato è quello di organizzare regole che consentano la crescita e seppellire i morti dove questi si creano per evitare le infezioni. Ma tutto qui, non è che deve fare altro. E guardate che è tutt'altro che scontato, perché se vogliamo parlare di cose che riguardano casa nostra, per esempio il settore radiofonico, si sta girando una cosa, diciamo, a per cui sembra che le radio vogliano rimanere piccole per rimanere uguali a se stesse, cioè una radio di entità territoriale, ecco che ritornano i territori, quelle che si chiamavano una volta radio locali, desiderano rimanere locali perché così è la loro identità. Cioè nel mondo in cui con un'applicazione ti guardano e ti ascoltano in Giappone anziché in Australia, o negli Stati Uniti, dice no, io solamente la provincia di Bergamo, quell'altro dice no, io solamente la zona circunvicina a Caltanissetta. Ma ve pare lontanamente credibile, pensabile? È ridicolo, però queste cose si affermano perché sono i piccoli interessi di bandiera, le nicchie di rendita che fermano l'Italia che vuole andare avanti, quella delle formichine saltatrici e corritrici che si svegliano la mattina. Piantatela. Quindi, se una banca non sta in piedi da sola e Monte Paschi di Siena ha il peggiore ratio, cioè la valutazione di sicurezza, rispetto alle 50 banche prese in esame dalla Banca Centrale Europea, su 50 è la cinquantesima, e con il 65% di azioni in mano allo Stato, la Sora Cesira e il Soro Augusto non devono per l'eternità pagare i conti di chi non sa far banca, punto.
Protagonisti, la Sora Cesira e il Soro Augusto di questa estate 2021.
Ci seguono sempre.
Ci seguono sempre, sì. RTL è anche loro, e anche l'Italia e tante altre cose, evidentemente. La Stampa, sto con Draghi, ma ora ci ascolti. Oggi voto di fiducia sulla riforma Cartabia, tensione tra le 5 Stelle, in aula fronda di 40 parlamentari. E poi dal Fatto Quotidiano, Lega e Forza Italia minacciano schiforme peggiori. Cartabia, mugugni nel Movimento 5 Stelle, il leader chiede compattezza.
Ma il leader chiede compattezza, e questo tutti i capi partito da che mondo è mondo chiedono che i loro parlamentari siano compatti, e da che mondo è mondo alcuni dei loro parlamentari si scompattano apposta perché, diciamo, non hanno in gran simpatia il leader. Però a sostanza credo che siano due. Una è meramente formale, cioè giusto per ricordarsene, ma non dovevano consultare sempre gli iscritti, il movimento e il pueblo digital che doveva unirsi e votare? Non mi pare che sia accaduto. La seconda, secondo me, è decisamente più rilevante. Guardate che domani, 3 agosto, comincia il semestre bianco. Magari domani, nei prossimi giorni, ne parliamo, raccontiamo anche un po' di che si tratta. Se qui ciascuno pensa ogni volta di dire, da una parte dovete darmi qualcosa in più, questa riforma bisogna farla in modo diverso, se no i miei parlamentari non mi seguono, e poi dopo aver ottenuto qualche cosa che deturpa le cose che il governo sta facendo, le deturpa, le peggiora, ma le peggiora alla grande, dopo aver ottenuto questo dice non li controllo tutti, perché magari qualcuno gli fa anche l'occhiolino dicendo senti vota contro così gli facciamo vedere che al prossimo giro ci devono dare un po' di più, se no non controlliamo le truppe parlamentari, meglio mandare a quel paese tutto subito. Cioè meglio fermarsi subito, perché se no quando noi affronteremo temi rilevantissimi come il fisco o la concorrenza non ci rimane nemmeno lo scheletro del pesce il vecchio e il mare di Hemingway, che lo pesca grosso al largo, ma man mano che se lo porta a casa se lo mangiano gli squali.
È vero, Davide, del semestre bianco parliamo volentieri domani, chi l'ha voluto, il recente dibattito che si è aperto e naturalmente che cosa comportano questi 6 mesi. Andiamo a leggere i titoli sportivi, beh insomma un po' li abbiamo accennati dalle prime pagine di oggi, Massimo?
Oggi più che mai a dominare le prime pagine ci sono solo le foto di Jacobs e Tamberi. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport, giorno storico per lo sport italiano, tutto d'oro, mostruoso 9,80, si parla dei 100 metri evidentemente, con il virgolettato di Jacobs che dice ma è successo davvero, nemmeno lui ci credeva. E poi dall'altro lato Tamberi, salto in alto fantastico 2,37. Sul Corriere dello Sport invece l'oro, semplicemente questo, con un grande punto esclamativo, la foto di loro due che si abbracciano, gli 11 minuti che hanno cambiato la storia dello sport italiano.
Allora Davide, andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera. Abbiamo appena parlato, accennato al semestre bianco, a 2 giorni dall'avvio del semestre bianco. C'è un bel racconto fatto ieri, naturalmente, di una domenica d'agosto alla Camera di Monica Guerzoni, a pagina 9 del Corriere della Sera, tra ostruzionismo e Tokyo. Bonafede, Cartabia, io parlo solo di vacanze, tutti in piedi per gli ori, fuori il dibattito sull'abbronzatura. A te.
Allora, il semestre bianco nacque all'Assemblea Costituente perché il Presidente della Repubblica ha naturalmente la possibilità di, tra i suoi poteri, di sciogliere il Parlamento, anche se non è che lo fa a capocchia, dice uditi i Presidenti delle due Camere, quindi non è che se c'è una maggioranza non può sciogliere niente, sarebbe oltraggioso della Costituzione. Però è tra i suoi poteri appunto quello di sciogliere le Camere. Cosa pensarono i Costituenti? 6 mesi prima della scadenza del suo mandato, togliamogli questo potere, perché se no c'è la possibilità di un colpo di Stato legalizzato, cioè ogni volta che si avvicina alla fine del settennato il Presidente della Repubblica scioglie le Camere, si vuole fare le elezioni, le riunisce nuovamente, quelli dicono beh adesso dobbiamo eleggere il Presidente della Repubblica, lui scioglie le Camere e così via. Allora dice negli ultimi 6 mesi fermi tutti. Questa norma è stata in parte rivista già durante la presidenza Cossiga. Perché? Perché è stato modificato dicendo sì, ma se gli ultimi 6 mesi del presidente coincidono con gli ultimi 6 mesi della legislatura, qui si toglie al presidente la possibilità di, anche dal punto di vista del calendario, un'occasione decente per le elezioni. E quella è stata modificata. Adesso il presidente Mattarella ha fatto una proposta qualche mese fa, interessante, cioè dire togliamo completamente la proibizione di sciogliere le Camere, quindi cancelliamo l'idea del semestre bianco, però introduciamo la non rieleggibilità del Presidente, quindi è inutile che scioglie le Camere eventualmente perché tanto non potrà mai essere rieletto e quindi risolviamo il problema che si posano i costituenti. Stante nelle situazioni in cui siamo, però, l'effetto semestre bianco è un altro, e cioè che per 6 mesi i parlamentari sanno che non andranno a casa. E nel corso di quei 6 mesi solitamente succedono le cose più bieche, cioè nel senso ciascuno fa quello che gli pare, votano come gli pare, cioè si accrescono i conflitti perché tanto per 6 mesi non si può andare a casa. Poi quando rieleggiamo il Presidente della Repubblica facciamo pace e duriamo un po' più a lungo. Ecco, questa roba qui è di altissima incoscienza, spero che gli italiani seguano con attenzione onde evitare che ciò accada.
Davide Giacalone ha saltato veramente il dibattito sull'abbronzatura che accennavamo leggendo il titolo e i titoli del Corriere della Sera, raccontando il racconto insomma della giornata di ieri alla Camera.
Non mi pare tra le cose rilevanti di questo mondo, voglio dire, che Bonafede sia bronzi o meno, cioè lo parla delle vacanze, è giusto che ne parli, spero che ne parli in famiglia, non agli italiani.
Vabbè, perché avete una scala di priorità e di notiziabilità assolutamente diversa dalla mia.
Assolutamente.
Quindi, però stiamo a capire qual è la migliore. Detto ciò, Davide, voltiamo pagina e è successa una cosa incredibile, io neanche in un film di fantascienza forse ci avrei pensato, siamo sulla prima della Repubblica, ma lo troviamo anche sul Messaggero. Attacco hacker ai dati del Lazio, hanno attaccato il comune, il catasto, no, stop ai vaccini, chiesto un riscatto. Zingaretti dice situazione gravissima, in buona sostanza questi hacker hanno attaccato il centro elaborazione dati del Lazio e quindi ha costretto il blocco delle prenotazioni dei vaccini anti-Covid. Non solo, hanno chiesto un riscatto in Bitcoin. C'è un'intervista oggi sulla Repubblica di Gabrielli che dice ora su cyber sicurezza decisioni rapide.
Allora, perché, naturalmente non dovrà essere pagato nessun riscatto, questi vanno trovati, non c'è nulla di introvabile a questo mondo, quindi vanno trovati e vanno. Sarà difficile punirli perché do per certo che non sono in Italia, sono altrove a lavorare e a operare o comunque figurano come presenti altrove. Però, ove qualcuno non l'avesse capito, il mondo della sicurezza e dell'intelligence, cioè dei servizi segreti, è completamente cambiato. Qui James Bond, che dopo avere concupito la migliore, la più bella della serata, la mattina si sveglia e riesce a entrare in un posto e con una macchinetta fotografica piccolissima, che oggi fa ridere i polli, nel senso che è enorme rispetto a quello che portiamo dietro col nostro telefonino, fa le fotografie ai documenti segreti. Tutto questo non esiste più perché i documenti sono tutti online e quindi tutto si tratta di andare a trovare il buco per entrare nelle banche dati. Quel tentativo da parte delle spie di trovare il buco, da parte dei sabotatori di trovare il buco e metterci una bomba, da parte di chi gestisce le banche dati, quindi di tappare i buchi ed evitare attacchi, questa è la guerra informatica e di intelligence che si fa nel mondo oggi. E guardate che dei risultati sono già stati raggiunti, dei veri sabotaggi democratici sono già stati fatti, quindi è un problema serissimo. Noi arriviamo a questo con una, come dice Gabrielli appunto in quell'intervista, abbastanza sguarniti, il 98% delle nostre banche dati sono praticamente in mutande e alcune senza nemmeno quelle perché sono regionali. Adesso voglio dire, in una guerra di questo tipo voi potete immaginare se uno si può presentare con l'assessore che resiste, non è possibile, quindi quella è tutta materia che dovrà essere riordinata e speriamo sia anche l'occasione per un riordino digitale che renda interoperabili fra di loro quelle banche dati e non con chi dall'esterno pensa o provvede a entrarci.
Davide, a pagina 15 del Messaggero c'è un'intervista a Pasquale Tridico, presidente dell'INPS. Il nodo della previdenza, pensioni, ora flessibilità senza far saltare i conti. Troppo onerosa l'uscita anticipata con 41 anni di contributi, dice. E ancora, per il dopo quota 100 meglio concentrarsi su estensione di APE sociale e lavori usuranti.
Allora, l'APE sociale non è un insetto che punge e che ha però istinti, diciamo, di fraternità con l'umanità. Si intende l'anticipo pensionistico che va incontro a quelli che hanno particolari caratteristiche, lavori usuranti e condizioni. È bellissimo sentire queste cose dette dal presidente dell'INPS. Gli ricordo che è diventato presidente dell'INPS sull'onda di quota 100 e dell'esatto contrario, perché questo è uno degli aspetti del nostro paese. Ci sono le formichine che vanno a lavorare, quelli che vanno a saltare, quelle che vanno a correre, e ci sono quelle che si dedicano al trasformismo, fare carriera dicendo una cosa e poi verso la fine, quando capisci che dal quel limone non puoi più spremere niente, dici: sapete cosa c'è, però 41 anni. Dopo aver detto a tutti quanti che 41 anni di contributi, sono 41 anni che lavoro, perché non posso andare? No, perché puoi andare in pensione anche dopo 4 anni, non 41, però con quello che hai versato. Quelle agevolazioni ci sono costate 9 miliardi, e sono costate 9 miliardi a chi? Agli altri lavoratori, alle formichine lavoratrici. Adesso glielo dice Tridico, poteva pensarci un po' prima.
Davide, ti rubo ancora un minuto. Innanzitutto, prego, ti segnalo sulla prima del giornale, ma per cultura tua personale, ci terrei molto che tu leggessi questo, sono tre pagine, pagina 23, 24, 25, ecco come nascono gli influencer. Mi raccomando, leggi bene, impara a memoria e domani ripeti, ti interrogo. Da Libero, Bianchi fa rimpiangere persino la Azzolina, non sa come riaprire le scuole. Tu capisci che al 2 di agosto leggere un titolo del genere, per quanto magari sensazionalistico, così, ci aggiungiamo anche il fatto che si legge che dobbiamo ricomprare altri banchi che non siano quelli a rotelle che l'anno scorso ha fatto comprare l'Azzolina, fa venire da piangere, perché tra un mese e 10 giorni riapre la scuola.
50.000 banchi, noi continuiamo a parlare di banchi da comprare senza sapere se mandiamo in classe le persone. È da tempo che noi diciamo, però sulla scuola non sentiamo nulla, non sentiamo nulla di interessante sui trasporti per arrivarci. E per quanto sia sensazionalistico, e effettivamente sarebbe sensazionale riuscire a rimpiangere Azzolina, però in effetti, diciamo così, la convinzione e la profondità con cui si esprime il professor Bianchi induce a questa tentazione.
Ecco, in questi casi, nel caso della riapertura delle scuole a settembre, non basta ragionare di Green Pass e di vaccini, no, sono molti altri. No. I fattori in gioco e soprattutto gli errori a cui dobbiamo rimediare se non vogliamo che capiti quello che è capitato un anno fa. Davide Giacalone, appuntamento domani mattina 7:10 per una nuova rassegna stampa.
Buona giornata, buona radiovisione a tutti.
Sono le 7:39 minuti, non a caso lo sottolineo, perché nelle scorse ore, ieri alle 7 è successo qualcosa.
Beh, alle 7 cosa si consuma? Evidentemente un bicchiere di vino bianco. Lo ha fatto Zaia, lo sapete, il presidente della Regione Veneto, perché c'è questa tradizione: l'1 di agosto appunto in Veneto si consuma un bicchiere di vino, perché dovrebbe portare bene, allontanare la famosa febbre di agosto. Ha pubblicato un post con appunto un bicchiere di vino in mano alle 7 del mattino e i social si sono davvero scatenati.
Com'è che si dice un gotto de vin?
Un gotto de vin, adesso ce lo facciamo dire. Un gotto de vin.
Buongiorno, Ariete. Prendetevi qualche giorno di riposo, non guasterà assolutamente, anzi, dopo mesi di difficoltà ne avete assolutamente bisogno. Toro, investimenti ai minimi storici, ma un'idea illuminante si aprirà nella mente e sarà il punto di partenza per una risalita. Gemelli, il Kama Sutra chiuso nel cassetto? Avete bisogno di una pausa di riflessione? All'amore chiederete di più, e giustamente. Cancro, sarà meglio non cercare di chiarire ad ogni costo delle situazioni che si sono create, ma aspettate che maturino i tempi. Leone, cercate un posto di lavoro, anche magari dell'ultimo minuto? Bene, allora dovete moltiplicare i vostri sforzi, anche pensando di mettervi magari in proprio. Vergine, in qualunque modo vi muoviate, adorerete confrontarvi con realtà sempre diverse, mettendo in gioco tutte le vostre chance. Bilancia, sarà un'ottima idea iniziare una lista di cose da fare per il dopo vacanze, ma ora sarà meglio portare a termine quelle più importanti. Scorpione, dovete essere positivi con i vostri affetti familiari, cercando di comprendere le loro necessità, magari con un bel weekend improvvisato. Sagittario, spese pazze, anche se un pochino esagerate, vi aiuteranno a contenere l'ansia e a dare una scossa alla vostra immagine. Capricorno, rivalità tra colleghi? Proprio prima della partenza magari, non con tutti però qualcuno vi difenderà. Acquario, momento opportuno per fare degli acquisti per la casa, ma anche per una moto con cui magari andare al mare. Le proposte finanziarie saranno allettanti. Pesci, emozioni, perplessità saranno aumentate dai timori incontrollati. Gelosia, possessività e mancanza di fiducia non sono assolutamente vostre. Per concludere, vediamo quali sono i segni fortunati. Gemelli, Leone, Vergine, Scorpione e Pesci. Linea di nuovo ai colleghi di Nonstop News e buona giornata a tutti, oltre che una buona settimana.
Firmato da Adele Procasca.
E quindi buongiornissimo Barbera a tutti, eccoci qui.
Si fa per inaugurare agosto.
Alle 7.
Andava fatto ieri in realtà, ma siete sempre in tempo, quindi c'è questa antica tradizione in Veneto. La leggenda vuole che la regina d'Ungheria, in un viaggio tra Venezia e Padova, si ammalò di febbre malarica e allora, per curarla, visto che i sistemi all'epoca non erano particolarmente, non funzionavano, non stavano dando effetti, la badessa del convento dove era ricoverata le diede questo bel bicchiere di mosto di vino bianco e lei si riprese. Allora c'è la tradizione.
Ci stanno scrivendo, sì, i veneti, è ecco. Un goto di bianco, senza esagerare. E ne abbiamo parlato inevitabilmente in apertura di rassegna stampa, ma ci torniamo adesso. La giornata straordinaria per l'Italia ieri alle Olimpiadi di Tokyo. Ci colleghiamo subito con Enzo Tamborra, che le sta seguendo per noi. Buongiorno.
Buona giornata ragazzi, ciao.
Bene, un Tamborra freschissimo dopo che è stato sveglio tutta la notte anche lui. Molto bene, molto bravo. Senti Enzo, è la giornata ancora lunga. D'altronde però, insomma, queste Olimpiadi, lo abbiamo detto, stanno mettendo a dura prova i giornalisti, ma anche tu pensa ai semplici appassionati, no? Leggevo l'altro giorno sui social la storia di un papà che ha spinto le figlie a nuotare grazie a Federica Pellegrini, e quando qualche giorno fa lei è scesa in gara per l'ultima volta, ha detto: ho dovuto puntare la sveglia alle 3 di notte. Ho svegliato le bambine e siamo andati tutti davanti al televisore, quindi la situazione è questa. Enzo, arriviamo agli ori di ieri, 10 minuti folli, incredibili, chi l'avrebbe mai detto, anche perché appunto gli occhi di tutta Italia erano puntati su Aldo Montano, la Federica Pellegrini, big dello sport in generale, olimpico, e abbiamo invece dovuto iniziare a conoscere ad esempio Marcel Jacobs, che, diciamo la verità, nessuno aveva mai sentito nominare.
Ma diciamo che è un po' una tradizione dello sport italiano, vincere quando meno ti aspetti. A volte abbiamo grandi aspettative su certi atleti che falliscono e invece vinci quando magari non ti aspetti. È successo ieri, ma ieri è stato un film a mio avviso, perché neanche il regista di un film avrebbe, come dire, immaginato una trama del genere. Addirittura quei due vincitori che si abbracciano in pista, perché le cose sono accadute, come hai detto tu, in 10 minuti, una dopo l'altra, davvero qualcosa di pazzesco, qualcosa di inimmaginabile, peraltro in due sport, in due discipline che sono proprio alla base dell'attività atletica. Questo rende ancora più grandi le vittorie, perché insomma il salto in alto, chi non salta in alto, chi non ha mai saltato in alto nella sua vita almeno una volta, e poi chi non ha corso veloce, cioè sono due attività, diciamo, planetarie. Quindi queste vittorie, io sono d'accordo con quello che dice il presidente Malagò, è stato il giorno più bello dello sport italiano e forse, per quanto io sia un calciofilo, addirittura vittorie più grandi di quella degli azzurri e gli europei, senza nulla togliere, le vittorie sono tutte, sì, belle, però il senso planetario delle vittorie di ieri è straordinario.
Senti Enzo, ieri Tamberi, dopo questi, come li chiamava Barbara giustamente, 10 minuti folli, ha commentato, ha detto: abbiamo vinto, non ho vinto. È stato un lavoro di squadra, perché io veramente sentivo che siamo una grande squadra, e questo è il segreto dell'Italia: le cose si fanno bene quando non si è soli?
Probabilmente sì, e questo è il segreto dell'Italia. Poi Tamberi parla sempre al plurale, non dimentichiamo che è l'atleta che chiede, come dire, il conforto del pubblico prima di ogni salto, quindi è come se avesse dentro di sé la forza di tutti quelli che lo circondano. Ieri l'ha fatto, per quanto lo stadio fosse mezzo vuoto, però l'ha fatto, si è caricato e ha saltato più in alto di tutti. Peraltro vorrei anche sottolineare un aspetto che mi è piaciuto molto, insomma, in quello che è accaduto ieri, no? Nello sport pieno di regole ferre, ieri nel salto in alto un giudice è andato dei due che avevano superato la stessa misura, Tamberi e il catariota Barsim, e ha chiesto loro: che facciamo? siete d'accordo nel vincere la medaglia d'oro ex aequo, e i due si sono messi d'accordo. Cioè, incredibile, è sembrata più una scena da come dire, da panorama dilettantistico, sì. No? L'accordo che si fa fra amici durante una partita di calcetto.
L'alternativa era fare lo spareggio, perché loro erano pari in tutto, perché c'è un criterio, una speciale classifica, correggimi se sbaglio, anche insomma dei pregressi, e loro erano pari in tutto, pari forse sì, perché... anche in un infortunio, perché poi Tamberi ha detto potevo dividere questa medaglia solo con lui perché anche lui aveva passato quello che avevo passato io.
A me questa scena è piaciuta molto, sì. Perché peraltro dare la possibilità stessa agli atleti di decidere, beh, è un gesto di grande democrazia. Favoloso, guardate, ieri mi sono veramente commosso, sì. Ancora addosso alle emozioni di una giornata inimmaginabile per lo sport italiano. Poi, insomma, hai detto bene tu, Marcel Jacobs sino a 2 anni fa non lo conosceva nessuno, addirittura era candidato a partecipare alle altre Olimpiadi in salto in lungo. Sì. Per carità, le due specialità, salto in lungo e 100 metri, sono abbastanza affini, no? Perché la velocità nella rincorsa serve anche a saltare molto, però di qui a pensare che uno che fa il salto in lungo riesca a vincere poi i 100 metri ce ne vuole.
Esatto, è proprio così. E poi insomma in questa estate un po' strana, per il secondo anno di fila non passa inosservato quanto sia bello vedere le aperture dei giornali oggi dedicate a qualcosa, a un entusiasmo che di fatto mette in comune tutti, a qualcosa di molto molto bello. Enzo, guardiamo al programma di oggi, gli impegni di oggi per gli azzurri. Alle 11 c'è Vanessa Ferrari ad esempio, no? Che cerca una medaglia che le manca.
Assolutamente sì, e qui abbiamo anche grandi aspettative, perché è un po' come Tamberi, perché Tamberi viene da una storia comunque difficile, aveva perso le Olimpiadi di Rio de Janeiro per un infortunio proprio alla vigilia di questo appuntamento. Beh, Vanessa Ferrari ne ha avuti tantissimi infortuni, ma ha avuto sempre la forza di rialzarsi e andare più forte. Oggi può essere per lei la gara della vita, nel corpo libero senza la Bari riesce evidentemente ad essere anche tra le favorite. Insomma, io credo che per esperienza e per classe, per determinazione, per forza, Vanessa Ferrari oggi ci può regalare una grandissima soddisfazione. Credo che lo meriti più di ogni altro atleta al mondo, perché davvero ha avuto la forza dopo ogni ricaduta di rialzarsi e di continuare. Quindi forza Vanessa, perché oggi può essere il tuo giorno.
Perché questo è lo sport, lo dicevi bene tu, è anche un'impronta estremamente educativa. Arriviamo dalla vittoria un mesetto fa più o meno degli europei, grande festa per il calcio, e ci mancherebbe, sport nazionale per eccellenza, calciatori che lo sappiamo finiscono sulle copertine dei giornali, sono pagati tantissimo. Spieghiamo magari ai nostri figli, faccio 10 secondi da mamma pancina, ma spieghiamo ai nostri figli che questi atleti, di cui non sappiamo neanche pronunciare i nomi, perché noi ieri siamo dovuti andare a informarci come si pronunciasse esattamente il nome, se era Marcel o Marcel, Jacobs o Jacobs, gente che nessuno conosce ma si fa un mazzo per anni e in 20 secondi si gioca una carriera per uno stipendio che è un centesimo di quello dei calciatori, e non sposano manco le veline, sposano le commesse, le vere normal people,
solito,
come noi.
Di solito in questi sport l'obiettivo è quello di entrare a far parte in un corpo di polizia piuttosto che nei carabinieri, insomma questo è il premio più grande, avere tranquillità dal punto di vista della vita futura. Poi è chiaro che quando vinci poi ci sono i contratti anche pubblicitari, quindi cambia un po' la vita, ma quanti vincono?
Soprattutto, e quanto ci metti a vincere? Cioè ti alleni, esatto, per 4 anni nell'oscurità più, lì ad esempio nel caso di Jacobs, all'acqua acetosa, che impariamo, che ricordiamo soltanto quando qualcuno vince, ma lì è un opificio di atleti dove davvero si fanno il mazzo per anni interi e poi vanno alle Olimpiadi, se hanno la fortuna di arrivarci, se non hanno infortuni, e in pochi minuti, in pochi secondi si giocano tutto.
È così. Enzo Tamborra, ti risentiremo molto presto anche nei nostri notiziari, perché insomma sei una delle voci delle Olimpiadi di Tokyo. Grazie mille per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi per la chiacchierata, un grande abbraccio.
Grazie. Ah, abbiamo fatto anche questi bei pipponi, un po' così educativi.
Hai fatto, potresti prenderti la responsabilità,
totalmente. Ma i meriti più che la responsabilità.
Oh, non sposano le veline perché di qui e di là.
Ma è vero, oh, è vero.
La velina si può innamorare di Mark, di Jacobs?
Ma è difficile, secondo me, perché la velina va con...
Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Mrs. Robinson ora.
Simon e Garfunkel, Mrs. Robinson a chiudere questa seconda ora di Non Stop News, sto facendo questa puntata perché...
Ti piacerebbe,
no,
ti piacerebbe andare a mare un'ora prima.
Allora, dovete sapere che qui si sta organizzando il karaoke in spiaggia, sì. E quindi con la chitarrina Mrs. Robinson, una delle più quotate.
Ah, sì?
Orario tramonto?
Sì, 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 sì.
Si sta decidendo o tramonto o alba, meglio tramonto.
Però mi fai trovare i testi scritti, perché io non è che me li ricordo però tutti.
Va bene, li devo vergare a mano.
Col perché pallino. Sennò faccio.
Ma tu non eri invitata.
Che lamento.
È il momento dell'almanacco del giorno.
2 agosto, festa degli uomini, ci segnalavano. Credo creata in Veneto, a proposito di Zaia, del vino, del Goto de Vin.
Goto de Vin.
Che si celebrava però ieri. Oggi il calendario ricorda Sant'Eusebio e Santo Stefano. Sarà uno Stefano minore, perdonatemi, non quello del 26 di dicembre. Buon compleanno a... Dov'è?
Sì.
Dov'è?
Chi?
Bugo.
No.
Dov'è Bugo?
Dov'è Bugo?
Ma dov'è in vacanza, Bugo?
Che cosa è successo?
Dov'è Bugo? Cosa è successo? Vi ricordate?
Sanremo.
Due Sanremo fa, che cosa accade? Bugo, cantante, 48 anni per lui, e Maccio Capatonda, straordinario uomo di spettacolo, attore, comico, regista, 43 anni. Loni, da Social Corner, frase del giorno.
Un uomo di genio non commette errori, i suoi sbagli sono l'anticamera della scoperta. James Joyce.
Vero.
Vero.
Però hai detto che non si possono commentare.
Ho solo
e
detto
dici
vero.
Confermato.
Cos'è, devi
ho
metterci
confermato.
Il timbro,
no,
Barbara frasi d'autore?
No, ho confermato perché, essendo donna di cucina, posso confermare che prima di far riuscire la ciambella col buco devi fare un po' di esperimenti che non sono soddisfacenti.
E soprattutto che non commette errori.
Sì. Nessuno ha mai assaggiato le ciambelle cucinate da Barbara Sala. Comunque va bene. E adesso è il momento di parlare di chirurgia estetica, perché insomma, per apparire più giovani, più in forma, in spiaggia, in piscina, molti sono ricorsi al chirurgo plastico anche per semplici ritocchini. Non è un tema di quest'estate, ma è un tema che evidentemente si ripete. Noi ci colleghiamo con il dottor Luciano Perrone, medico dell'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica. Dottor Perrone, buongiorno e benvenuto.
Salve, buongiorno a voi.
Oh, dottor Perrone, subito un argomento caro a noi donne. Ma è una mia impressione o è finita l'epoca delle maggiorate, di quelle che andavano in studio magari da quelli come lei e dicevano voglio essere come Pamela Anderson? È un po' finita questa moda o no?
Esatto.
Meno
sì,
male.
Soprattutto, diciamo, è vero, soprattutto negli ultimi 10 anni si è assistito a un veloce cambiamento di... diciamo di stili e di mode e di tendenze in chirurgia estetica, però devo dire che appunto soprattutto ultimamente diciamo sono passati un po' quei modelli di riferimento un po' tipo super maggiorate o come li definisco io un po' plasticose in stile Baywatch e i modelli a cui oggi si ispirano le donne sono profondamente cambiati, quindi sono più che altro le star sudamericane, modelli come Belen, Salma Hayek o Sofia Vergara.
Quali sono?
Diciamo quindi,
no, prego, diciamo.
Che più che altro si è virati verso un modello latinoamericano, che quindi si conferma ecco, come un ideale di bellezza universalmente accettato e
però
simbolo
io,
di.
Per essere come Belen, cosa devo ritoccarmi? Sia gentile dottore.
Fatele subito un primo piano dalla regia, perché
ma
deve
no,
vedere
ma non
bene.
Ma non è solo una questione di primo piano, perché le sudamericane hanno.
Cosa hanno?
Lato B, lato B.
Vabbè.
Quindi non è un primo piano.
No, beh, certo. Allora, quando si è chiaro che la genetica aiuta, però quando si parla di modelli di bellezza, come appunto in questo caso parlavamo di Belen, Salma Hayek o Sofia Vergara, ci si riferisce a icone di proporzioni, quindi armonia delle forme. Quindi il concetto finale alla fine vuole essere che proprio nel caso specifico del seno, ma così come anche appunto nel caso dei glutei o comunque anche nei ritocchini diciamo di medicina estetica, non esiste il seno, il gluteo o le labbra perfette, ma esiste il gluteo e il seno perfetto per un determinato tipo di donna. Beh, quindi ogni volta deve essere diverso e ogni volta deve adattarsi perfettamente al corpo di ogni singola donna. Se ad esempio prendiamo, ecco, dico sempre Belen Rodriguez avesse il seno abbondante di Sofia Vergara, chiaramente non sarebbe la bellezza sinuosa che conosciamo, o viceversa.
Certo.
Lo stesso esempio possiamo farlo col sorriso.
Dottor Perrone, ma c'è un ritocchino su tutti che va per la maggiore? C'è un podio?
Allora, nell'ambito della chirurgia estetica sicuramente gli interventi al seno sono quelli ancora più richiesti. Basta pensare che proprio un recente articolo ha dimostrato, del marzo 2020, ha dimostrato che ben 7 donne su 10 non sono soddisfatte del loro seno, quindi nutrono un senso di insoddisfazione profonda che ovviamente si ripercuote poi sul loro benessere psicofisico e sulla vita sia sociale che professionale.
Ma veramente questa cosa incide così tanto? Cioè ci sentiamo così inadeguate perché abbiamo poco seno?
Beh, a volte non è solo il problema di averne poco, ma è anche il fatto, diciamo, il fattore di avere un seno sceso, magari svuotato, magari soprattutto donne che magari in età più giovane avevano un seno prosperoso, soprattutto dopo gravidanze, uh-huh, allattamenti o forti dimagrimenti, possono ritrovarsi un seno completamente sceso e completamente svuotato. Questo chiaramente influisce sul benessere della donna.
Certo. Dottor Perrone, siamo quasi in chiusura, però vogliamo ricordare, perché ci sembra utile farlo, che quando si decide, no, di procedere in questo modo, di andare dal chirurgo estetico, la cosa principale è affidarsi alle persone giuste, altrimenti poi insomma si rischia magari di peggiorare.
Assolutamente. Esatto. Come dico sempre, c'è qualcosa di peggio poi dei segni del tempo, che sono i segni del bisturi di una chirurgia volgare e finta, no? Quindi per come la vedo io, per quella che è un po' la mia filosofia, la chirurgia estetica deve essere un'arte, quindi se fatta bene non deve neanche vedersi.
E pensiamoci bene, veramente, pensiamoci bene, perché forse i segni del tempo vuol dire che siamo vissuti, cioè potevamo morire giovani e in forma, ma tutto sommato siamo campati, i segni del tempo ce li portiamo e va bene così, come canta Orietta Berti insieme a Fedez e a Achille.
Ma poi me ne restano mille di segni, per senso nel massimo. Grazie al dottor Luciano Perrone per essere stato con noi, le auguriamo una buona estate, buona giornata.
Grazie anche a voi, buona giornata.
Ieri mattina in rassegna stampa commentavamo la foto diventata virale di quest'uomo che si è avventurato passeggiando su un ghiacciaio a 4000 metri di quota e da solo, senza abbigliamento tecnico adeguato, quindi senza scarponi, ramponi, casco e corda, ma solo con pantaloncini, canottiera e sneakers. Da qui l'allarme del soccorso alpino valdostano, e naturalmente conviene ripassare le regole di abbigliamento per quando andiamo in mari, torrenti e boschi. Ne parliamo con il Club Alpino Italiano, in particolare con il vicepresidente generale Antonio Montani, collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Dovremmo ricordare prima anche il buon senso, al di là delle regole d'abbigliamento, perché qui verrebbe da dire, Montani, che non ci siamo. Va detto che basta, insomma, partire per andare a fare una gita una domenica, gli amici ci dicono dai andiamo nel bosco, c'è il torrente, c'è addirittura sul ghiacciaio, insomma, vestiti così è veramente pericoloso, si può banalmente scivolare e poi qualcuno ti deve anche venire a trovare e portare in salvo, o no?
Ah, il caso di questo signore è un caso emblematico, ma non è certo l'unico, insomma, un po', se posso paragonare, come uno che imbocca l'autostrada contro mano, perché gli è andata bene, ma è veramente un caso. In realtà però non è quello, diciamo così, la cosa diffusa è che moltissima gente approccia la montagna, anche l'escursionismo, non soltanto l'alpinismo, senza l'adeguata preparazione. Bisogna assolutamente farlo in maniera graduale, informandosi e preparandosi. La montagna è bella, ma è anche severa.
Montani, da un lato quindi l'adeguata preparazione, come ha giustamente sottolineato, e poi l'andare in questi posti totalmente da soli, insomma, diciamo che i rischi si moltiplicano.
Assolutamente sì, purtroppo oggi con gli impianti di risalita si ha un facile accesso alle alte quote, ma l'ambiente dove c'è neve, dove c'è ghiaccio, c'è sempre un pericolo dietro l'angolo, anche se non si vede, per cui bisogna andare con gente esperta, al limite affidarsi alle guide alpine se non si hanno amici che sono pratici della montagna e che possono introdurci. Noi del CAI cerchiamo di fare formazione, però raggiungiamo dei numeri che sono, per quanto grandi, sono limitati rispetto alla massa di persone che finalmente va in montagna. Questa è una cosa bella, ma ci deve andare con la testa.
Ecco, allora ipotizziamo davvero una domenica, una gita fuori porta, in famiglia, senza fare cose eclatanti, con dei bambini. Che cosa non deve mancare? Io penso a questo: almeno la scarpa chiusa, perché c'ho l'incubo delle vipere, e il calzettone un po' alto. E vado già bene fin qui, Montani?
Sì, fin qui va bene.
Ok, poi cosa manca?
Allora, prima ancora di vestirsi, guardare le previsioni del tempo. Uh-huh. Ormai sono abbastanza precise. Se cambia il tempo in un luogo che può essere ameno e divertente, può diventare pericoloso. Quindi prima cosa è quella. Informarsi sul percorso che si vuole fare, quindi sapere dove si va. E poi certo, l'abbigliamento, una giacca vento sempre dietro nello zaino, una maglietta di ricambio, la borraccia dell'acqua, perché anche il sole e il caldo può fare altrettanto male come il freddo, e più sempre prudenza.
Certo, quella insomma prima di ogni cosa, inevitabilmente sempre. Montani, a me ha colpito, devo dire molto, qualche giorno fa, leggere un alpinista tedesco rimasto bloccato su un ghiacciaio, non ricordo quale, ma era tipo 2500 metri di quota. E parlando dell'abbigliamento, del suo abbigliamento, hanno detto che praticamente i soccorsi, quindi gli elicotteri, facevano fatica a trovarlo perché era vestito di grigio. C'è una regola che riguarda anche i colori a questo punto?
Non c'è una regola vera e propria, però il buon senso vorrebbe che ci si mettessero dei colori appunto che ci rendono visibili, soprattutto in alta montagna. Il fatto di avere ad esempio il rosso è quello che va per la maggiore, ma non soltanto, e dei colori che staccano rispetto alla neve può agevolare in caso di necessità di essere soccorsi.
Un po' come il giubbino arancione catarifrangente per... Sì. Quando siamo, Dio non voglia, però in autostrada foriamo una gomma, dobbiamo uscire e quello insomma ci rende visibili.
Sì, questo ecco. Turista si mimetizzava tra le rocce, sì. Cioè tra il grigio delle rocce, quindi anche in questo caso l'abbigliamento non è stato fortunato per lui. Grazie al nostro ospite Antonio Montani, come detto vicepresidente generale del Club Alpino Italiano, per i suoi suggerimenti preziosi. Buona giornata e buona estate.
Buona giornata a voi.
Quasi paura a disannunciarla, I Wanna Be Your Slave in Maneskin su RTL 125. Meno
mamma
male
mia.
C'è la compilation
aria.
Di Powerhits estate 2021
che
servirebbe ad
aria.
Altro, ma Barbara la usa per farsi aria qui in
studio. Perché
è
bella rigidina, è meglio del ventaglio. Tra l'altro stavo leggendo che sì. Questa canzone dei Maneskin,
sì, loro.
Dillo normale, sì. Sì, basta per favore.
È quella che apre il CD3 del di tutto il CD, non riesco neanche a parlare.
Ce la possiamo
ragazzi.
Fare.
Comprate così. La compilation Power Hits estate solo per i Maneskin. Adesso la devo rimettere
ti
giù a posto.
Ti passerà un giorno.
Aspetta, no, no, ma questa cosa non
quando
passa.
Quando diventerà brutto Damiano, quando avrà 40 anni avrà la panza e sarà calvo, mi passerà.
Allora,
io sarò già trapassata probabilmente.
Ci sono questi sogni che potete insomma immaginare. I sogni di Barbara e poi ci sono degli altri sogni che sono quelli del dopo lockdown, Massimo.
Esattamente, c'è una ricerca che è stata molto condivisa e apprezzata sui social, condotta dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, che in qualche maniera ha voluto indagare cosa sognano le persone, gli adulti soprattutto, dopo il lockdown. Allora, ci sono stati durante la pandemia chiaramente risvegli più frequenti, difficoltà ad addormentarsi, però era molto più facile ricordare i sogni e soprattutto avere un vita onirica lucida, quindi ha la capacità di in qualche maniera governare i propri sogni, muoversi. Però dopo il lockdown, dopo le riaperture, la maggior parte delle persone sogna di trovarsi in luoghi affollati insieme ad altre persone.
Un bel concerto in mezzo esatto. Alla gente
sudati,
dove puoi fare tutto quello che vuoi.
Avevo un altro pensiero dopo i Maneskin, di luogo affollato.
Sì?
No. Barbara, sono le 8:35 del mattino.
Non so se ho capito bene.
Credo che tu abbia capito perfettamente.
Bene.
Perfettamente.
Male, allora,
ci metterei
questo...
dentro anche Justin Bieber.
No,
sai,
no,
tutti questi
prego.
Artisti un po' bimbi minchia che a noi MILF piacciono un sacco.
Ma non lo sono più ormai.
È caduto per
Justin
terra.
Justin Bieber, sì, hai ragione, sta invecchiando. Cosa c'ha? 28 anni. Addirittura 28 anni.
Possiamo chiuderla qui coi sogni? Perché io non vorrei che la cosa degenerasse. È caduto per terra il giornalismo. 8:36 minuti.
Posso
tra poco
risollevarlo? Sì? Mi avete fatto venire in mente un libro straordinario a proposito di sogni, Doppio sogno di Arthur Schnitzler, da cui poi Kubrick ha tratto il film Eyes Wide Shut. Sì. E lì, a proposito di gruppi, di luoghi affollati,
ci sono delle scene
in cui si è anche sì? Lì ce ne sono, ecco.
Fidelio,
vabbè,
Fidelio.
Ti sei rifatta, Fidelio. Dai.
Mi sono rifatta con la citazione colta,
ragazzi. Devo dire, recuperato.
Sono
molto
bionda,
bene.
Sono bionda.
Molto bene. Potremmo farci una linea diretta uno di questi giorni sui sogni.
Pensavo sul Fidelio.
Per capire. Per capire naturalmente se i dati di questa ricerca sono veri oppure no, che cosa sognate, quali sono i sogni più strani che avete fatto, naturalmente restano nel limite delle 6 del mattino. Allora, tra poco una pagina dedicata alla strettissima attualità, torna a trovarci il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato.
State con noi tra poco. Voglio tornare due secondi, posso?
Sì.
Perché mi ha colpito l'attività all'uncinetto di Tom Dill, questo tuffatore americano. Perché oggi, signori, è una giornata importantissima.
All'uncinetto?
No.
No, oggi è la giornata del libro da colorare, quindi come attività proprio rilassante.
Guardate che a me l'uncinetto non lo so fare, ma colorare è un'attività che mi rilassa molto. È un antistress grande,
c'è
davvero.
Un picco delle vendite degli album, vedi? Quelli lì da colorare. Restate con noi, Non Stop News, a fra poco. Siamo pronti per aprire una pagina di attualità e ci vogliamo collegare, come anticipato poco fa, con il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. Buongiorno e buona giornata, grazie.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Allora, lo troviamo oggi sulle prime pagine, grande spazio dei quotidiani in edicola, grande spazio ovviamente agli oro di Tokyo, ma c'è grande apprensione anche per la situazione Covid. Infatti anche sulla home di fanpage.it leggiamo: settimana decisiva per restrizioni e Green Pass. Davvero si decide tutto in questi giorni. Sappiamo che dal 6 aprile già qualcosa inizia a partire, ma poi potrebbero essere introdotte nuove, non restrizioni, mettiamole così, nuove regole per accedere magari ai luoghi chiusi, per cui necessita questa certificazione.
Sì, ci sono due cose che verranno decise. Una importante è legata appunto al Green Pass. Bisogna capire come verrà usato, bisogna capire soprattutto, e sarà molto importante vederlo, se e come si deciderà di mettere il Green Pass per i trasporti e se e come verrà utilizzato all'interno della scuola, in particolare relativamente alla questione del Green Pass per i docenti, che si annuncia come una misura un po' in extrema ratio, però lì tendenzialmente probabilmente si aspetterà il 20 agosto. Per il momento sui trasporti le indiscrezioni sono, ad esempio, che si andrà verso l'uso del Green Pass obbligatorio per accedere a treni a lunga percorrenza, aerei e navi, mentre non sarà necessario per il trasporto locale, banalmente perché non si riuscirebbe a controllare il Green Pass di tutte le persone, di tutti i pendolari, ecco. Poi c'è un altro tema molto importante. I contagi sono in calo in questi giorni, la progressione sembra essersi arrestata e se noi guardiamo i dati dell'RT ci possiamo aspettare una loro diminuzione nei prossimi giorni. Resta il fatto che molte regioni, 9 in particolare, rischiano la zona gialla se non cambiano i parametri con cui viene calcolata, vengono decise le zone. Quindi anche qui ci si aspetta un intervento del governo in questo senso. Staremo a vedere, insomma. Domani c'è la cabina di regia e poi ci sarà il CDM, il Consiglio dei Ministri, e qualche decisione verrà presa tra qui e giovedì.
Ecco, direttore, restiamo sul tema del rientro a scuola, perché è vero, lo ricordavamo stamattina in rassegna stampa, che manca davvero poco, in fondo, poco più di un mese. L'impressione è che in queste ore ci si stia concentrando, e tanto, giustamente, sul Green Pass. Ad esempio vediamo che allo studio ci sono delle misure ad hoc, insomma, nelle regioni in cui è basso il numero di docenti immunizzati. Ci si sta, dicevamo, concentrando molto sui vaccini e sul Green Pass, però insomma, si rischia magari di trascurare quei problemi che sono altri, no? Che vanno anche al di là dei vaccini. Come dire, è vero che quest'anno abbiamo il Green Pass, abbiamo una possibilità in più, però ad esempio i trasporti potevano benissimo essere organizzati nelle scorse settimane, proprio perché di fronte a noi abbiamo l'esempio dell'anno scorso, in cui diciamo che i trasporti non hanno fatto una bellissima figura.
No, assolutamente, hai perfettamente ragione. Io stamattina proprio, pochi minuti fa, è stata battuta l'ennesima agenzia in cui il ministro di istruzione Bianchi ha detto l'anno prossimo la scuola sarà tutta in presenza, quindi ha escluso la possibilità che ci possa essere DAD come lo scorso anno, e si stanno organizzando in questo senso. Sui trasporti non sappiamo nulla, sul Green Pass obbligatorio per gli insegnanti ancora non sappiamo nulla, lo dicevamo prima, probabilmente una decisione verrà presa attorno al 20 agosto, perché ci sono 4 regioni, l'80-85% dei docenti è vaccinato. Ma ci sono 4 regioni, Sicilia, Sardegna, Calabria e Liguria, in cui siamo sotto 70%, 70-75% dei docenti vaccinati, quindi la situazione è un po' più seria. Aggiungiamo un punto, molti docenti sono vaccinati a marzo, il Green Pass dura 6 mesi, cosa succede da dicembre in poi? Non sappiamo, ci sarà una terza dose. Oggi abbiamo letto che la Germania sta cominciando a pensare alle terze dosi per i cosiddetti soggetti fragili, ma siamo ancora lontani da avere un piano da questo punto di vista. Quindi anche lì è tutto un po' un'incognita. Diciamo che nonostante la vaccinazione ci abbia fatto entrare in una nuova fase di convivenza col virus e di lotta al virus, la pandemia non è finita, banalmente è una nuova fase e come tutte le nuove fasi porta con sé qualche certezza in più e qualche incognita. Il problema di fondo è che noi stiamo vedendo quello che succede in altri paesi e non ci stiamo preoccupando di prendere, e soprattutto abbiamo visto cosa è successo l'anno scorso, ma non stiamo prendendo le dovute contromisure, stiamo un po' come al solito traccheggiando, aspettando che il virus faccia il suo corso per poi reagire. Non lo anticipiamo mai.
Direttore, abbiamo ancora un minuto. Le contromisure vanno prese ad alti livelli, ovviamente con le leggi, chiamiamole così in senso lato, ma poi anche con le precauzioni personali. Secondo te come si stanno comportando gli italiani in vacanza, con la legittima voglia, insomma, di riprendersi un po' di spazio e un po' di libertà?
Dipende, nel senso, da un lato, secondo me, c'è ancora tantissima gente che rispetta le regole, io lo vedo in questi giorni, ma poi l'esperienza personale di ciascuno di noi, diciamo, può variare di giorno in giorno, di contesto in contesto. L'altro giorno ho preso un traghetto e erano tutti con la mascherina, quindi uno dice ok, la sensazione però è che il vaccino abbia indotto un po' questa idea di liberi tutti nelle persone e che magari in molti si sentano in qualche modo liberi di fare quello che vogliono. Noi ricordiamolo che c'è una variante che è molto contagiosa, che diciamo che grazie al vaccino magari non ci porta conseguenze gravi, ma che è comunque trasmissibile. E ricordiamoci che mettere la mascherina non è soprattutto un fatto di prevenire il contagio. Generalmente per prevenire il contagio si deve mettere l'FFP2 peraltro, ma certo, per evitare di contagiare gli altri. Certo. Quindi è una gesto altruistico che noi facciamo, quello di mettere la mascherina, che nel caso ipotetico che siamo contagiati asintomatici evitiamo di passare il virus a qualcun altro. Vero. Quindi l'invito è sempre quello: mettere la mascherina, non farlo per noi ma farlo per gli altri.
Certo. Ricordiamoci soprattutto, sì, quello che hai detto tu, che quest'anno abbiamo il vaccino, ricordiamo lo spaesamento dell'anno scorso, insomma, diciamo che abbiamo qualche certezza in più quest'anno. Poi qualcuno è contrario al Green Pass e non mette sul tavolo alternative, ma questo è un altro discorso. Grazie a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, ci sentiamo molto presto.
Grazie a voi, buona giornata.
I Police, Roxanne, a chiudere questa puntata di lunedì 2 luglio di Non Stop News. E continua la confusione spazio-temporale, ragazzi, lo sapete, non guardatemi in questa maniera. Per me sono le 10 del mattino ed è un venerdì pomeriggio.
Temevo anche la confusione sul nome del programma.
No, ma perché quando si è di fronte al mare tutti i giorni sono uguali, no? Basta, lunedì basta, la domenica, fatemi così andare. Adesso chi sta andando a lavorare ci odia. Sì. Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti, al social corner Massimo Lonigro.
Grazie a voi, grazie soprattutto ovviamente Barbara e Enrico, ma dobbiamo fare altri ringraziamenti.
Eh sì, alla nostra regia a Roma e a Milano, Ricchi Aristarco Pio Ingegno, Gabela qui in diretta dalla Sardegna. Arriva la famiglia?
Molto bene, da Barbara Sala, Massimo Lonigro, Enrico Galletti è tutto, ora la famiglia giù al nord fino alle 11, noi torniamo puntuali domani mattina alle 6. Ciao!
Ciao!